Oggi parliamo di...
Ben ritrovati, un saluto da Terenzio Puddu. Continuiamo il nostro percorso attraverso il ricco patrimonio di arte e fede della Diocesi di Cagliari. Oggi conosciamo insieme la chiesa parrocchiale di Sant'Anna a Cagliari. Le origini della chiesa ci riportano al XIII secolo, e cioè alla rinascita della città dopo il tramonto della Caralis romana. Nell'Alto Medioevo le frequenti incursioni saracene avevano spinto gli abitanti della città a ritirarsi a Santa Igia, i cui confini si estendevano nell'area attualmente compresa tra il Viale Trieste, la Via San Paolo e la zona del Fangario. Qui ebbero sede per diversi secoli le istituzioni del Giudicato di Cagliari, i palazzi del governo, l'arcivescovado e la cattedrale. La città giudicale di Santa Igia, su cui dopo il 1000 si erano riflettute le conseguenze dell'aspra contesa tra pisani e genovesi per il dominio della Sardegna, fu abbandonata nel 1258. In quell'anno, infatti, i pisani, che in precedenza avevano estorto alla giudicessa Benedetta dell'Acon la cessione della collina del castello, l'attaccarono e la rasero al suolo, determinando la definitiva scomparsa del giudicato di Cagliari. Sotto i nuovi padroni il potere politico, economico ed ecclesiastico si concentrò nel castello, che venne fortificato e, poco alla volta, acquistò la fisionomia di una vera città. Il popolo, che i pisani avevano rigidamente escluso dalla rocca, si sistemò invece ai piedi del castello, dando vita al quartiere di Stampace. Ma se è certo che il quartiere sorse sotto il dominio di Pisa, non sappiamo nulla dell'origine della devozione dei suoi abitanti per Sant'Anna, perciò si può ipotizzare che i profughi di Santa Igia l'abbiano portata dietro come un retaggio culturale dovuto all'influenza dei bizantini, presenti in Sardegna per non meno di 3 secoli a partire dal 533 d.C., i quali avevano una grandissima venerazione per la madre della Madonna. Comunque stiano le cose, gli stampacini elessero Sant'Anna loro patrona e, subito dopo la creazione del quartiere, le dedicarono una chiesa che nel suo primo impianto fu eretta in stile romanico. Di essa si parla nella relazione dell'arcivescovo di Pisa Federico Visconti sulla visita da lui effettuata a Cagliari nel 1263, appena 5 anni dopo la distruzione di Santa Igia. Sappiamo che era posta di traverso tra le attuali vie Sant'Efisio e Fara, all'altezza del transetto della chiesa di oggi. Ma delle sue linee architettoniche si è persa ogni traccia e le carte più antiche di Cagliari si limitano a riportare un campaniletto svettante tra le file di casette allineate lungo le strade che salgono verso la grotta di San Guglielmo. L'attività della parrocchia era molto intensa e assolveva un ruolo importante nell'ambito della religiosità cittadina, tanto che nel 1616 l'arcivescovo di Cagliari, Francesco d'Esquivel, ritenne opportuno conferire a Sant'Anna un riconoscimento ufficiale, elevandola al rango di collegiata, retta cioè da un collegio di parroci. Ma la crescita del rione pose presto il problema di una chiesa ancora più grande, per soddisfare le esigenze derivanti dall'aumentato numero dei fedeli. Con tutta probabilità la decisione di edificare un nuovo tempio fu determinata anche da motivi artistico-estetici, dato che la vecchia chiesa contava oltre 400 anni e la sua linea non corrispondeva più al gusto barocco oramai imperante. L'area per il nuovo tempio venne individuata nell'ampio spazio tra la vecchia chiesa e la via San Michele, l'odierna via Zuni, una volta liberata dagli edifici che lo occupavano. La paternità del progetto è storicamente attribuita al regio architetto Giuseppe Viana, autore di altri importanti interventi, quali la chiesa del Carmine ad Oristano e la basilica di Bonaria a Cagliari, dove si impegnò a semplificare il disegno troppo complicato che era stato predisposto dall'ingegnere De Vincenti. Il progetto, ispirato al barocchetto piemontese, doveva conferire alla chiesa tono e solennità. La facciata, mossa e leggiadrita da graziosi fregi, era affiancata da 2 alti campanili a pianta quadrata, mentre 3 cupole d'altezza e forma diversa ricoprivano il corpo della fabbrica ad un'unica navata. Cornici, pilastri ed archi arricchivano l'insieme. La vecchia chiesa venne rapidamente demolita e si diede inizio alla costruzione della nuova dopo la posa della prima pietra per opera dell'arcivescovo di Cagliari Vittorio Filippo Melano, il 27 maggio 1785. Ma per dare esecuzione all'ambizioso progetto occorrevano molti denari, sino a quando ci furono i mezzi si procedette, poi la fabbrica si arrestò. La fabbrica di Sant'Anna divenne un proverbio, un modo di dire ancora oggi vivo nella parlata dei cagliaritani. Adesso ci fermeremo qualche istante, ascoltiamo Siamo soli di Vasco Rossi, riprenderemo subito dopo la fine del brano per continuare il nostro percorso tra le bellezze artistiche e architettoniche della parrocchia di Sant'Anna a Cagliari. Rieccoci di nuovo in studio per proseguire il nostro percorso attraverso il patrimonio di arte e fede della parrocchia di Sant'Anna a Cagliari. Ogni tanto si riusciva a raccogliere nuovi fondi e la costruzione della chiesa riprendeva, ma poco dopo si interrompeva nuovamente. Così, tra riprese e stasi, passarono ben 33 anni. A questo punto tutta la città si mobilitò perché i lavori venissero portati a termine. Autorità, benestanti e popolani fecero a gara per recuperare la somma necessaria. Lo stesso viceré Carlo Felice contribuì in maniera consistente e fece erigere una cappella in onore del suo antenato, il beato Amedeo IX di Savoia, vissuto nel XV secolo. Finalmente, il 19 marzo 1817, il vescovo di Iglesias, Monsignor Niccolò Navoni, benedisse la chiesa che, Completati gli ultimi ritocchi, venne aperta al culto il 25 luglio dell'anno successivo. Il nuovo tempio era veramente solenne, uno dei più grandi della città. Inoltre divenne sede di cerimonie ufficiali, poiché i Savoia, per via del sostanzioso apporto dato alla costruzione della cappella dedicata al Beato Amedeo, la consideravano un po' come cappella palatina. Nel 1837 Carlo Alberto donò a Sant'Anna lo stemma della disciolta terza compagnia delle guardie del corpo del re, che era composto esclusivamente da sardi. Esposta nella cappella del Beato Amedeo la bandiera, un drapo di seta azzurra con l'immagine di Sant'Efisio guerriero e i simboli guerreschi, divenne subito una delle maggiori curiosità della chiesa, che, man mano, si arricchì di preziose suppellettili. Nella cappella a lui intitolata venne collocata una bella statua marmorea del Beato, eseguita dallo scultore Andrea Galassi, mentre la cappella di fronte, quella del transetto sinistro, si ornò di una pregevole tela dipinta del pittore cagliaritano Giovanni Marghinotti, raffigurante il Salvatore. Nel 1884, nella seconda cappella di destra, fu sistemato il grande crocifisso ligneo doloroso, proveniente dalla chiesa conventuale di San Francesco al Corso. Dopo il crollo di questa, nella seconda metà dell'Ottocento, era passata al demanio e poi in mano a privati. In un'altra cappella, il marchese di Trivigno Pasqua fece levare un altare di marmo dedicato a Santa Teresa di Gesù, dove campeggiava un quadro di ottima fattura. Vi era rappresentata la Santa morente sotto lo sguardo della Madonna, apparsale tra una gloria di angeli. Oggi l'altare è dedicato all'Immacolata Concezione e la pregevole tela non esiste più, fatta eccezione per tre frammenti che si trovano custoditi nella sacrestia. Nel 1906, per la munificenza di una benefattrice, fu realizzato l'altare maggiore. Nello stesso anno, grazie alle offerte della cittadinanza, il pittore Rodolfo Gambini di Alessandria realizzò una fastosa decorazione di tutte le superfici interne, che risultarono ricche di stucchi dorati, chiaroscuri di angeli, festoni e volute su profondi sfondi azzurro cielo. Pur con questo rigoglioso sviluppo, la chiesa non poteva dirsi completa. Mancava infatti il campanile di destra, che verrà costruito solo nel 1938 a spese di un benefattore, mentre l'anno prima un altro generoso cittadino aveva provveduto a rinnovare la gradinata di accesso, con conseguente chiusura delle due cisterne che si aprivano nei locali sottostanti e che rifornivano d'acqua il quartiere. Sembrava che la fabbrica potesse considerarsi definitivamente chiusa. Ma appena 5 anni più tardi, il 26 febbraio del 1943, le bombe colpirono diversi edifici di stampace, compresa la chiesa di Sant'Anna. Le cupole vennero sventrate e le pareti di destra rovesciate verso la via Fara. La visione della chiesa ferita era delle più desolanti. Rimanevano in piedi pochi muri sbrecciati e le cupole devastate. In mezzo a tanta rovina rimase miracolosamente intatta la statua di Sant'Anna. La frenetica opera di ricostruzione della città ferita dai cruenti eventi bellici non poteva escludere Sant'Anna. I lavori durarono vari anni, anche questa volta pareva che la fabbrica non dovesse avere fine. La riapertura avvenne in coincidenza del Congresso Eucaristico Mariano Regionale, che si celebrò a Cagliari dal 22 al 29 aprile del 1951. Ma la chiesa sembrava un'altra, più vasta, addirittura immensa nella nudità del suo unico colore bianco che abbagliava chi aveva conosciuto il blu e i fregi dorati di prima. Cari amici all'ascolto, vi aspetto domenica alle 18.10 e lunedì in replica alle 8.30 per un nuovo appuntamento con Oggi Parliamo Di. La settimana prossima vi parlerò del santuario e della Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Un saluto da Terenzio Puddu.